Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kutschaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento del mercoledì. Questo è The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio, ogni giorno della settimana dal lunedì al venerdì dalle 10 in poi, in diretta ma poi anche più volte nel corso della giornata, come ormai sapete bene. Allora, il 24 giugno del 2006 vorrei ricordarvi che è uscito un film del quale ormai ci si ricorda, I Pirati dei Caraibi, Pirates of the Caribbean. Che io
ci si ricorda,
soprattutto perché c'è uno dei divissimi che abbiamo nominato la scorsa settimana, che è Johnny Depp, Keira Knightley, che è una, devo dire che Keira Knightley è un po' poco attiva ultimamente, no? Ci sono stati degli anni in cui era super presente, forse perché ha avuto un figlio, o dico una cosa E poi Orlando Bloom, un altro che insomma non è che sta facendo grandi cose ultimamente, sappiamo solo che si è rifidanzato con la sua ex fidanzata di prima.
Un figlio da Katy Perry, no?
Esatto, da Katy Perry, qui ti volevo. Però come sempre, parliamo, facciamo gli auguri a qualcuno, mi farebbe piacere fare gli auguri ad Albert Almolinaro, che forse ricorderete, perché era il famoso Al di Happy Days, il proprietario del posto dove si mangiavano quegli hamburger buonissimi, dove io ho scoperto gli hamburger, li ho scoperti da Happy Days. Però non so se ve lo ricordate, perché dovevate vedere per forza, non credo abbia fatto molto altro. E anche il compleanno di Vladimir Luxuria, tanto per fare gli auguri a qualcuno in Italia che forse riusciremo a contattare fra qualche giorno, direttrice di Lovers, il festival del cinema LGBTQ più di Torino, Plus di Torino. E però il grande nome della storia del cinema francese, che era nato il 24 giugno, era Claude Chabrol, grandissimo regista che ha fatto film secondo me meravigliosi.
Sì, soprattutto insomma re del cinema noir, no? Mm-hmm. Insomma, di quel genere thriller che tanto ci piace, insomma. Io ricordo Il Tagliagole, Trappola per un lupo, Criminal Story, ne ha fatti talmente tanti che sarebbe difficile ricordarli tutti, però grandissimo regista di genere, ma genere di alta classe, insomma. Lui sì, è stato i suoi film sono un piacere per gli occhi e un grande divertimento. Mi sembra che anche tu la pensi come me.
Sì, allora io devo dire che ho un background che non è cinematografico. Quando sono entrato in questo mondo dei festival del cinema, molti anni fa a Torino, ho scoperto una retrospettiva di Claude Chabrol completa e sono rimasto affascinato, perché sono dei film secondo me meravigliosi, cioè le ambientazioni sono stupende. Come dici tu, sono film noir, ma un noir raffinato, no? Di classe.
Insomma, Polar, anzi, ho sbagliato perché sono francesi,
si chiamano Polar. Insomma, bellissimi, da cui poi molti si sono ispirati, secondo me. E ha fatto anche molte cose per la televisione che noi, che insomma sono poco conosciute, però in quell'occasione, non sai che le retrospettive del Festival di Torino erano veramente complete, veramente mi aveva affascinato moltissimo.
Beh, e comunque lui è stato uno dei fondatori della Nouvelle Vague, insieme a Truffaut, Rivette, Romer, Godard, insomma faceva parte di quella stagione del cinema francese che ha segnato un po' le esperienze del cinema, come dire, del cinema quello di ricerca, quello che vuole il cambiamento ovunque nel mondo, insomma, perché la Nouvelle Vague, e anche le Nouvelle Vague sono state, come dire, una lezione per tanti giovani che hanno rinfrescato l'idea di cinema, e insomma, lui è uno di questi padri ai quali dobbiamo guardare con grande affetto e riconoscenza.
Mm-hmm. Per cui se avete l'occasione di ripescare dei film di Chabrol, secondo me dovreste farlo, perché insomma sono film che sono, secondo me anche oggi vale la pena di vedere. Anzi, è anche il compleanno di un'attrice americana che si chiama Nancy Allen, che forse alcuni di voi ricordano, in particolare per la sua collaborazione con Brian De Palma, perché aveva fatto Carrie. Anche Blowout di Brian De Palma.
Blowout, certo. E poi soprattutto Vestito per uccidere, Vestito per uccidere. Lei era la protagonista, come facciamo a non ricordarcela. E poi ha lavorato anche, era anche l'attrice nella trilogia di Robocop, quindi insomma
quindi ha fatto
un'attrice che adesso è un po' scomparsa, devo dire, sì, la infatti, verità, non si vede lavorare più. Peccato, è stata sfortunata, perché era un'attrice non particolarmente bella, non secondo i canoni americani, quindi forse quello non l'ha avvantaggiata, perché sappiamo che in America c'è questa, cioè adesso non più, però insomma l'idea che se sei una prima attrice devi anche rispondere a un certo canone, per un po' di tempo se la sono portata avanti. Ora per fortuna qualsiasi attore o attrice può aspirare a un ruolo di primo piano.
Sì, non ha film all'attivo dal 2008, quindi stiamo parlando di un bel po' di annetti.
Restiamo in America e ricordiamo invece, visto che compie gli anni anche lei, un'attrice comica e un'autrice molto conosciuta di recente, però diciamo che è venuta alla ribalta da 3-4 anni direi. Si chiama Mindy Kaling, di cui sicuramente la Chiara sa di più, che io ricordo di aver visto, scusami, in un film che in inglese si chiama Late Night, esatto, con una mia vicina, appunto, con la mia vicina Emma Thompson, che fa la conduttrice di un talk show serale americano, e lei che fa prima una stagista e poi diventa una degli autori di questo show, che è un film molto molto carino. Secondo me ha avuto pochissimo, scarso riconoscimento, perché invece è un bel film è anche molto divertente, con delle interpretazioni incredibili, non solo perché Emma Thompson è sempre incredibile, secondo me, sempre bravissima.
Ma poi su questo film, caro Fede, questo è stato scritto nel soggetto e la sceneggiatura da Mindy Kaling e non accreditata, ma poi è stato rivelato, è stato scritto anche il contributo alla scrittura di Emma Thompson, per cui era stato molto sentito. Di Mindy Kaling avevamo parlato anche perché vi ricordate, vi ho parlato molto bene di una serie da lei scritta che è su Netflix tuttora, che Non ho mai, Never Have I Ever, che è appunto sulla una ragazzina di origini indiane che si barcamena in questa adolescenza tra tradizioni e modernità, e quindi la voglia di un'adolescenza normale, si ispira anche un po' alla vita della Kaling. Lei è molto brava a scrivere, vabbè, ha fatto questo programma proprio che parla di lei, che è The Mindy Project, che è andato avanti dal 2012 al 2017, quindi è molto attiva, e quindi non solo comica ma brillante comica, e continua, appunto l'abbiamo visto con Non Mai, continua a scrivere e ideare cose, quindi io punto molto su Mindy Kaling.
L'ultima volta che l'ho vista era nel Morning Show, non il nostro ma quello di Apple TV, la serie prodotta da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, dove lei ha una piccola parte, fa una giornalista concorrente, e anche, voglio dire, anche come attrice non comica, comunque insomma se la cava bene, brava, è molto brava. È anche il compleanno di un famosissimo direttore della fotografia italiano che si chiama Vittorio Storaro.
Storaro, che dire? Premio Oscar, insomma è uno dei più grandi direttori della fotografia italiana. Sappiamo che noi abbiamo una grande tradizione, molti nostri direttori della fotografia sono andati a lavorare all'estero, lui ha recentemente firmato la fotografia degli ultimi film di Woody Allen, però ha anche vinto 3 premi Oscar con Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore, quindi insomma signore che si merita veramente di essere tra i più grandi direttori della fotografia del mondo.
È vero che, sai che non ci avevo mai pensato che abbiamo, che in Italia una tradizione, una storia nel settore, in questa professione specifica, perché ce ne sono anche altri che comunque sono riconosciuti come dei, insomma, a livello internazionale.
Beh, assolutamente.
Anche Luca Bigazzi, per esempio, adesso.
Certo, Bigazzi, Carlo Di Palma, che è un altro che ha lavorato con Woody Allen. Woody Allen ama molto i direttori della fotografia italiani.
Infatti l'ultimo c'è Storaro.
Un
giorno di pioggia a New York e La ruota delle meraviglie, entrambi il lavoro.
I rossi di Storaro, sono famosi i rossi di Storaro. Perché lui ama molto, insomma, queste, le atmosfere calde, lascia sempre un segno particolare. Beh, lui ha lavorato anche con Coppola, cioè, veramente stiamo parlando di uno dei
grandissimi,
più grandi,
nomi, sì.
Dei grandissimi, proprio dei grandissimi.
L'ultimo compleanno che ricordiamo oggi è quello di un relativamente giovane, anzi giovane direi, regista spagnolo che si chiama Daniel Sánchez Arévalo.
Eh sì, scoperto, diciamo che ha esordito alle giornate degli autori a Venezia nel 2006 con Azul Oscuro Casinegro, che è un esperto di commedia sofisticata oppure leggera, ma molto piacevole, anche imitato parecchio. Amo molto uno dei suoi film, che è Primos, che avevo presentato a un lontano, non so se c'era Angela, ti ricordi, forse c'eri anche tu Angela, Primos, che aveva avuto un grandissimo successo di pubblico, pur essendo una commedia spagnola, che quindi in un teatro antico di 5.000 posti poteva riscuotere meno successo. Invece questo era andato veramente molto bene, hanno riso tutti, e veramente io me lo tengo sempre abbastanza d'occhio, Daniel Sánchez Arévalo, perché appunto queste sue commedie delicate ma piacevoli gli hanno anche fatto lanciare molti attori, tra cui Raúl Arévalo, un attore di commedia appunto con Daniel Sánchez Arévalo, e poi è diventato anche un regista abile con un film totalmente diverso, che era La vendetta di un uomo tranquillo, non so se
e quello me lo ricordo
Angela,
bene
sicuramente sì, Tarde para la ira si chiamava in spagnolo,
sì.
Quindi Daniel Sánchez Arévalo appunto ha battezzato, comunque ha contribuito al successo di Raúl Arévalo, attore e ora regista.
Va bene, chiudiamo qui il primo spazio, il nostro primo intervento di questo mercoledì. Ci ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi continuiamo ovviamente a farvi compagnia per un po'. The Soup of the Day, l'appuntamento su Fred Film Radio insieme a Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Vi stiamo così intrattenendo un po' e stiamo ricordando quello che è successo il 24 giugno, qualche anno fa. Una notizia di grandissima importanza che vorrei segnalare è che nel 2010 Megan Fox, la meravigliosa modella, anche attrice magari, però direi più modella che attrice, ha sposato a Beverly Hills Brian Austin Green, che tutti ricordiamo come uno dei personaggi di Beverly Hills 90-210.
Non ha sposato Beverly, se l'ha sposato era Leo Wai, però...
Ah, ok, ho fatto un po' di confusione, mi sembrava...
David ha sposato Beverly Hills, l'attore di Beverly Hills.
Vabbè,
comunque Brian Austin Green, David di Beverly Hills 90-210, che è stato anche nel sequel, quel reboot, come lo vogliamo chiamare, appunto, di Beverly Hills.
Ah, non so, non l'ho visto. Tu l'hai
c'è
visto?
Stato l'estate scorsa, sì, l'ho visto.
E c'era anche
io
lui?
No, eh?
Sì.
Tu
mi
no?
Sono
io no, confesso.
Sì,
ma
sì,
guarda,
sì.
Sono sorpreso, Angela.
Ma devo dirvi intanto che oggi avrebbero festeggiato, non so, l'undicesimo anno di matrimonio, ma a maggio hanno annunciato che dopo 10 anni di matrimonio e ben 3 figli si separano.
Bene.
Basta.
Vabbè, ci dispiace.
Quindi, abbiamo dato questa notizia.
Abbiamo dato questa notizia importantissima, perché, non,
sì, ora
sì, perché il prossimo anno non potremmo darvela, o comunque sarebbe meno interessante perché si sono separati da più tempo. Mentre parliamo di una cosa più seria e di un personaggio che in un momento in cui si parla tanto del women power, ci fa piacere ricordare, perché questa signora già nel 1916, quindi insomma qualche anno fa, cioè più di 104 anni fa, aveva stipulato un contratto che le garantiva $1 milione, stiamo parlando di un'attrice che si chiamava Mary Pickford.
Mary Pickford aveva un altro nome, in realtà si chiamava Gladys Lewis Smith, veniva da Toronto dove era nata nel 1892, arriva in America e insomma è in grado di rivoluzionare il cinema americano agli albori, perché segna così tanto con la sua personalità il mondo del cinema, da non solo essere un'attrice bravissima, Oscar nel 1930, poi un altro Oscar alla carriera lo ha nel 1976, ma la cosa più importante è che capì che per essere libera, per poter sviluppare i progetti e essere dentro i progetti che voleva, doveva farsi produttrice, e infatti è una delle cofondatrici dello studio cinematografico United Artists insieme a Charlie Chaplin, tanto per fare un nome di quelli proprio conosciutissimi. E non bastasse questo, è anche una dei 36 fondatori dell'Academy of Motion Pictures Arts and Science. Che cosa vuol dire di più di Mary Pickford, che era conosciuta, pensate, con dei vezzeggiativi. Non mi è venuto subito, come fidanzatina d'America, piccola Mary, la ragazza con i riccioli d'oro, ma altro che ragazzina con i riccioli, questa era una donna con un cervello enorme, determinata, proprio cosciente delle proprie capacità, e ha veramente un'attrice, una celebrità di tipo moderno, di stampo contemporaneo, non c'è nulla da dire. Fa parte di quel gruppo di donne che hanno veramente rivoluzionato il cinema agli esordi, insomma, tipo Clara Bow, ce ne sono state tante. Vi rimando, se volete sapere qualcosa di più, così ogni tanto invitiamo anche i lettori, anche i nostri ascoltatori, a leggere, a un libro di Mariuccia Sciotta e Roberto Silvestri, che abbiamo avuto nostro ospite, che si chiama Bambole perverse, le ribelli che sconvolsero Hollywood, ecco, per sapere quanto le donne hanno cambiato dall'interno il cinema americano, è un libro fondamentale.
Ah, ma guarda, non sapevo della sua esistenza, mi piacerebbe molto leggerlo. Comunque, sì, voglio dire, perché parliamo del 1916, cioè questa era veramente una, che oggi diremo una donna con le, vabbè, insomma, una, insomma, che sapeva quello che voleva e che si batteva per ottenere dei risultati. Mary Pickford. Va bene, ascoltiamo un'altra canzone. Vi ricordo che fra poco ci sarà Mauro Gervasini con noi per parlarci del nuovo numero di Film TV, e più tardi c'è l'appuntamento con Fred LGBTQ+, dove ci saranno Chiara insieme ad Angelo, che ci parleranno di due film dei quali ci ricordiamo ancora e che hanno in qualche modo segnato la storia, un momento importante,
sì,
nei film LGBTQ.
Andiamo sulle lezioni di cinema, secondo me, oggi, però vediamo cosa ci inventiamo. Ad Supa Today è arrivato il momento di Fred LGBTQ+, e come parlare appunto di questa rubrica senza il suo cuore pulsante, Angelo Acerbi.
Buongiorno, buongiorno Chiara, e sono molto contento e prontissimo per parlarvi quest'oggi di due film, un film americano e un film europeo. Entrambi hanno affrontato per primi, o quasi per primi, la narrazione della tragedia dell'AIDS. Cominciamo col film, con quello più noto, quello americano, che si chiama Philadelphia, con Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas e Jason Roberts, diretto da Jonathan Demme, del 1994. Philadelphia arriva più o meno un decennio dopo che l'AIDS sia stato identificato per la prima volta come una malattia, e segna la prima immersione in questo tema, un tema sociale molto molto controverso, da parte di Hollywood, che ha deciso di rischiare un budget grandissimo per un film su questo argomento. Il film è un dramma giudiziario, se dobbiamo comunque dargli un genere, nel senso che è la storia di questo avvocato che si chiama Andrew Beckett, interpretato da Hanks, che lavora per un grande studio di Filadelfia, è molto amato dai capi, gli viene affidato un caso super importante, e nel frattempo noi lo sappiamo, perché lo vediamo, lo studio non lo sa, che lui è malato di AIDS, quindi fa delle visite in clinica per le terapie ciclicamente, fa parte della routine della sua vita, fino a che non cominciano ad apparire le prime macchie sulla pelle, diciamo, i primi sintomi visibili, e quindi viene cacciato dallo studio. gli vengono tolti i casi importanti che aveva, gli viene cacciato dallo studio e lui capisce, anche se la scusa era, non era quella, che è stato cacciato per essere sieropositivo. Quindi decide di reagire e di citare in giudizio il proprio studio legale. Ovviamente ha una difficoltà infinita a trovare degli avvocati che vogliono mettersi contro questo molosso,
colosso,
che è, sì, molosso colosso, che è il suo studio, e l'unico che gli dà retta e che lo vuole aiutare è Joe Miller, interpretato da Denzel Washington, che è un avvocato imbonitore televisivo, quelli che fanno la pubblicità in TV dicendo che lui ti leva tutte le multe, che ti fa riavere la patente se te le ritirano. Quindi un livello decisamente molto basso. Ovviamente all'inizio Miller accetta di aiutare Beckett non perché creda nella causa, ma perché gli serve come visibilità. E poi da quel momento lì entriamo nella storia, nella struttura narrativa proprio tipica del dramma giudiziario e dello scontro in aula, che è una cosa che è sempre molto appassionante, è uno strumento molto malleabile e duttile dal punto di vista narrativo per un regista e per uno sceneggiatore. Il film, scritto appunto, diretto da Jonathan Demme, scritto da Demme e da Ron Nils Warner, che era un suo strettissimo collaboratore, loro due avevano chiarissimi in testa che cosa volevano mostrare. Hanno dichiarato, abbiamo detto sin dall'inizio, che non stiamo cercando un pubblico che conosca qualcuno con l'AIDS, il pubblico ha molto più in comune con il personaggio di Denzel Washington che con quello di Tom Hanks, questo era lo scopo, no?
Tra concordo, infatti stavo per dire che per me il personaggio chiave nella mia, come dire, credo non solo nella mia ricezione di questo film, è stato proprio Joe Miller, il personaggio di Denzel Washington,
sì, perché
siamo noi, siamo quelli che vogliono fare i grandi patrioti, ma poi i grandi elastici, e poi dopo si trovano a confrontarsi con dei limiti psicologici, di paura, di non conoscenza. Quindi c'è tutto un percorso che lui fa di maturazione, che è quello che dovrebbe probabilmente fare qualcuno che per la prima volta si interfaccia con certe problematiche.
Ma difatti quello è esattamente il motivo per cui il personaggio più importante è lui, perché quello che cambia di più è quello che evolve e che è quello che cresce. È anche vero che lo scopo proprio principale della casa di produzione, la Orion Picture, buonanima, che non c'è più, che ha prodotto questo film, era quello di ampliare la comprensione della malattia e del fenomeno anche sociale connesso verso quelle persone che magari avevano una antipatia o un distanziamento da questa tematica, che però con un cast come Tom Hanks e Denzel Washington sono attratti per andare a vedere un film con queste due star. Quindi la star diventa il veicolo educativo verso chi magari non ne sarebbe neanche tanto interessato. Il lavoro che hanno fatto Jonathan Demme e Ronnie Swanner è molto importante dal punto di vista proprio creativo e di scrittura, perché pur avendo tra le mani uno strumento narrativo classico, super classico come il dramma giudiziario, sono riusciti a escogitare dei modi originali per affrontare degli sviluppi della storia che erano inevitabili, che avrebbero potuto scadere un po'. Ad esempio, ne cito uno perché è veramente significativo, chi ha visto il film se lo ricorda, chi non ha visto il film e lo vedrà se ne renderà conto. Appunto, come dicevi tu, Chiara, il personaggio dell'avvocato ha questa evoluzione, ma a un certo punto si renderà conto che i propri pregiudizi nei confronti degli omosessuali erano sbagliati e sarà in grado di vedere il personaggio di Hanks in un modo completamente diverso, no? E questa è abbastanza un'evoluzione comune per questo genere di film, per questo genere di drammi. La variazione sta nel fatto che il film non gestisce questa transizione con dei dialoghi melensi o in modo sdolcinato, con espressioni
con
di sincerità,
inutili epifanie,
sì,
che poi,
esatto,
non arrivano, perché è un processo molto più subdolo e intelligente.
E poi, ed è molto difficile da rendere con le parole senza trasformarlo in una cosa di basso impatto emotivo. Come fanno?
Telefonata, come diremmo noi.
Come brava, esatto, non è telefonata. Usa una scena molto originale, brillante, in cui Tom Hanks interpreta un'aria della sua opera preferita, si fa, è veramente preso da quest'aria perché si identifica nel personaggio di quest'aria, del personaggio che lo emoziona, che è un personaggio che sta morendo come sta morendo lui, e poi si mette con passione a raccontare al personaggio di Denzel Washington perché lui è appassionato di quest'opera, perché gli piace, quali sono i motivi, e noi vediamo questo cambiamento nell'espressione del viso di Denzel Washington, che non dice niente, però ci rendiamo conto che lui si rende conto di essere davanti, sì, a un uomo che ama la vita, che non vuole lasciarla, quindi ha come una conversione dell'anima, no? Una evoluzione. Lo stacco, finita questa sequenza, è su Denzel Washington a casa da solo al buio, in silenzio, che guarda fuori dalla finestra, e noi da quel minuto in cui guarda fuori dalla finestra capiamo che lui è diventato un'altra persona. E quindi la forza di questo film, oltre ad essere stato un film molto emotivamente coinvolgente, ancora adesso, ma allora era veramente enorme come tipo di... Io mi ricordo che sono andato a vederlo dal cinema, sono uscito dal cinema e sono andato a casa. Non ho neanche parlato con nessuno, non riuscivo a metabolizzare. Avevi per la prima volta in quegli anni, dove poi noi in Europa il fenomeno dell'AIDS è arrivato un pochino dopo ed è stato ancora molto più tenuto, diciamo, nascosto, attutito a livello di comunicazione, no? Quindi quella lì era la prima volta che un europeo o un italiano poteva vedere esattamente quali erano le conseguenze, che cosa succedeva, che cosa comportava questo genere di malattie. Quindi era un film con un impatto anche politico e personale e intimo gigantesco. Se poi si conta che è stato prodotto da una major americana, era una bellissima opportunità per loro per fare anche non solo commercio, ma anche educazione. Passiamo all'altro film, che è un film francese che si chiama Les Nuits Fauves, Notti Selvagge, di Cyril Collard, del 1992. E qui abbiamo tutto un altro rapporto e un altro tipo di racconto. Intanto un film semi-autobiografico, è scritto, diretto, interpretato e montato da Cyril Collard. Cyril Collard lo gira quando è sieropositivo, cioè sa già di essere sieropositivo, gira questo film per raccontare qual è stato il suo percorso all'interno, o il suo percorso mentale nella gestione di questa malattia. È la storia di Jean, che è un cineoperatore trentenne che scopre di essere sieropositivo, è bisessuale, ha questa relazione con una giovane attrice che si chiama Laura, quando sa già di essere sieropositivo, ma non glielo dice, perché c'era sempre questo problema dello stigma all'inizio, che non si sapeva la reazione del mondo esterno quale poteva essere, quindi egoisticamente molti si tenevano l'informazione per sé. A un certo punto si rende conto che non può andare avanti così, dichiara la sua sieropositività a lei, che se subito lo rifiuta poi decide di continuare il rapporto. Nel frattempo lui ha una relazione con un ragazzo che fa il rugbista, il rapporto tra lui e Laura degenera, in cui lei diventa un po' ossessiva possessiva nei suoi confronti, nei confronti del mondo interno, viene ricoverato in una clinica. Lui la rivede dopo un po', scopre che lei non ha contratto il virus, quindi lui si sente molto sollevato e fa la pace, mm-hmm. In questo momento fa la pace sia con se stesso che con la malattia. La forza di questo film è il modo in cui racconta, perché lui racconta la storia e si racconta senza pietismi di nessun genere, senza nascondere il suo comportamento scorretto nei confronti degli altri, senza nascondere l'egoismo e la fame di vita che lui aveva, che lo portavano a comportarsi anche come una persona orrenda. Se lo monta da solo e ha un ritmo di montaggio super frenetico, perché dà l'idea di una persona che cerca di vivere al massimo il poco tempo che gli rimane, non sapendo neanche quanto tempo è, e quindi ha questo montaggio ossessivo che ti leva quasi il fiato. Ha un risvolto anche questo film, oltre ad essere un film cinematograficamente molto bello, perché è stato, a parte il tema e il modo in cui lui si espone, è stato un film molto apprezzato anche dal punto di vista cinematografico, perché appunto per il montaggio, come dicevamo, perché è una regia molto sensibile e intima, e ha dei dialoghi che sono importanti senza essere melensi o esagerati o comunque ruffiani, diciamo. La storia che c'è in più, che è ancora più sconvolgente, è che questo film viene nominato ai César, che sono gli Oscar francesi. Vincerà come miglior film, miglior regia, mi pare, adesso non ricordo, e lui muore 5 giorni prima della consegna dei César. Quindi non ha potuto neanche godersi, come alla fine, questo successo, che era proprio un riconoscimento a lui, alla sua vita, al suo coraggio. È un film, devo dire, notevole, pieno di vitalità, non dà nessun giudizio morale, sta a te, spettatore, decidere da che parte vuoi stare e capire se secondo te quello che vedi è giusto e sbagliato, ma lui non ci mette del suo. Ed è un film iper energico, è pazzesco, è un film sulla morte, perché è un film sulla morte, sull'inevitabilità della morte, e però ha un'energia vitale impressionante. Quindi consiglio a tutti, chi non l'avesse visto, Les Nuits Fauves, in Italia Notti Selvagge, di Cyril Collard.
Con questa immersione su come il cinema ha attraversato e ha raccontato lo scontro, ahimè, degli esseri umani con la sieropositività e l'AIDS, grazie Angelo, perché questa è stata anche una bella lezione di cinema, mi sento di dire, mettiamo una canzone e torniamo fra pochissimo The Soup of the Day.
Mettiamo una canzone, posso consigliarti una canzone?
Certo.
E allora io, visto che abbiamo parlato di Philadelphia, siamo costretti a finire questo intervento con Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen, che tra l'altro si guadagnò l'Oscar come miglior canzone insieme a Tom Hanks, che si guadagnò l'Oscar come miglior attore quell'anno. Quindi io direi che godiamoci Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen.
E come ogni mercoledì arriva Mauro Gervasini per parlarci del nuovo numero di Film TV che ha in copertina, insomma non è proprio questa, non ci sorprende più di tanto perché se ne sta parlando tantissimo, Alberto Sordi in occasione del centenario della nascita.
Esattamente, buongiorno a tutti, ciao a tutti. Sì, è il nostro numero dedicato ad Alberto Sordi, che appunto, come dicevi tu, ricorre il centenario, è il secondo centenario fondamentale di questo 2020 insieme a quello di Federico Fellini. E niente, noi ci siamo occupati, non so, potrei dire centinaia di volte di Alberto Sordi, ovviamente essendo un giornale di cinema poteva che essere così, però abbiamo voluto mettere insieme delle riflessioni ulteriori. C'è un bell'articolo inedito, molto secondo me corposo, di Gianni Canova su Sordi, che ne traccia anche, diciamo così, un profilo secondo me piuttosto originale rispetto alle solite cose che un pochettino si dicono su di lui, mettendolo in relazione con quella che è la reazione, che è stata la reazione del pubblico nei confronti della comicità, tra virgolette, perché il discorso è molto più ampio, non può essere solo classificato in una voce, però quella che è stata la comicità di Sordi al servizio della commedia all'italiana prima degli anni 50 e poi fino agli anni successivi. Regaliamo per l'occasione la locandina del Vedovo di Dino Risi. Anche qua abbiamo scoperto che non l'avevamo mai regalata, sono 20 anni che regaliamo settimanalmente le locandine, non abbiamo mai fatto il Vedovo, che è uno dei film che ogni volta che passano in televisione hanno un successo ma è pazzesco. Beh, è un grandissimo film, io penso che sia probabilmente, ma insomma, non lo oserei dire che è tra i 10 film più belli di Dino Risi, anche se ne ha fatti tantissimi di bellissimi, però appartiene al periodo degli anni 50, quindi ancora ma aveva già intuito tutto, insomma era veramente un film avantissimo. E questa, la locandina, ci dà la possibilità di parlare, di tornare sulla figura di un intellettuale che è stato molto vicino a Film TV, perché ha lavorato per noi per 4 anni, che è Tommaso Labranca, del quale sta uscendo, e anzi è appena uscita un libro di Claudio Giunta, edito dal Mulino, che ne traccia un pochettino la figura, l'importanza letteraria che ha avuto e giornalistica che ha avuto negli ultimi anni. Ma Labranca aveva scritto un libro che si intitola Progetto Elvira, che è totalmente dedicato al Vedovo.
No, dai.
Quindi veramente sì, e lui non era un critico cinematografico, però era un grande appassionato di commedia all'italiana, e all'inizio del libro dice: i miei 3 film preferiti sono Il Vedovo, I Mostri e La Dolce Vita, che ha l'unico difetto di non essere diretto da Dino Risi. Quindi veramente era un appassionato. Ma poi nel libro ci sono tutta una serie di collegamenti, veramente c'è un capitolo davvero divertente che si immagina di riscrivere la sceneggiatura ai giorni nostri, nel caso, cioè, cosa sarebbe cambiato se ci fossero stati cellulari, cioè se ci fossero stati telefoni cellulari sarebbe stato impossibile da fare, perché se qualcuno si ricorda qui ci sono due telefonate fondamentali, una è quella che viene fatta a Francavalere alla stazione prima che parta e prima che ci sia l'incidente mortale, e l'altra invece alla fine, quella che dovrebbe in qualche modo decretare la riuscita del delitto perfetto. Quindi insomma veramente, veramente molto divertente. Ho curato io questa parte, diciamo, dedicata alla Branca, perché ci tenevo, era un amico, lo conoscevo bene, ed è stato veramente una penna fondamentale, più per il costume che per il cinema, ma il cinema ha sempre fatto parte del costume, quello italiano, poi il cinema italiano di cui parliamo su questo numero in maniera particolare. Quindi siamo riusciti, diciamo così, a mescolare le due cose e a creare un percorso che speriamo sia interessante anche per chi pensa di Alberto Sordi di sapere tutto, perché stiamo veramente parlando dell'attore più storicizzato della storia del cinema italiano, quindi è veramente, cioè, probabilmente insieme ad Anna Magnani sono i due personaggi della nostra storia cinematografica su cui davvero è stato scritto tantissimo, e ogni anniversario che riguarda queste due figure, tra l'altro coincidenza entrambe romanissime, è un'occasione per in qualche modo tornare sul loro cinema, tornare sulle cose che hanno fatto, e quindi è anche difficile dopo un po' trovare una chiave di lettura che sia un pochettino più originale. Noi speriamo di esserci riusciti.
Ma perché secondo te Sordi è così amato anche dal grande pubblico, no? Non solo dai cultori del cinema, dagli appassionati di cinema, però moltissimo piace a tutti, no? Va detto, forse perché prende in giro molto, o dà un'immagine dell'italiano di quegli anni nella quale tutti un pochino ci rivediamo, non lo so, però secondo
te
ci
rivediamo?
Sì, ci rivediamo, possiamo dire che probabilmente lui ci ha fatto sì che noi si potesse ridere di quelli che erano i nostri difetti, senza però che questi difetti ci ricattassero in qualche modo, cioè le sue interpretazioni dell'italiano medio o del piccolo borghese, diciamo così, sì, non sono mai state ricattatorie da questo punto di vista, ma c'era veramente una sorta di vera condivisione di tutta una serie di prospettive che lui ha messo in scena in questa maniera così variegata. Ci sono delle eccezioni, perché a me piace sempre ricordare Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli, in cui Sordi comincia interpretando il solito Sordi, e poi invece però diventa qualcosa di diverso, e lì si entra veramente in una sfera di tragedia senza redenzione, senza speranza, quasi un horror alla fine il film, e lì davvero per me rimane una delle sue interpretazioni migliori, che ci dimostra come fosse comunque anche un bravissimo attore al di fuori della maschera, perché poi naturalmente, ma anche lo scopone scientifico di Comencini, un'altra grandissima interpretazione di Sordi, secondo me anche lì ci fa capire come in realtà fosse più versatile di quello che poteva essere. Dei colonnelli della commedia italiana, Alberto Sordi non è il mio preferito, sono sincero, lo ammetto, il mio preferito forse anche perché sono settentrionale anch'io, ma non è solo per quello, comunque resta Ugo Toniazzi per vari motivi, però la rappresentatività di Sordi all'interno del nostro cinema e come maschera è ineguagliabile, sicuramente solo Totò è al suo livello da questo punto di vista.
Ma dei Sordi come regista invece non c'è niente di importante da dire, perché insomma non è che sia che abbia sfondato come regista, ecco.
No,
molti non sanno neanche che è stato anche regista di tanti film, peraltro abbastanza,
insomma. sì ha fatto un po' di film, devo dire la verità, purtroppo nessuno memorabile. Adesso sto pensando che ce n'è uno però che io ahimè no, credo di non avere mai visto, che è Polvere di Stelle, che mi dicono essere bello, però in realtà, che è quello girato al Petruzzelli di Bari, se non ricordo male. E allora questo gode di un'ottima critica, quindi immagino che, io purtroppo non l'ho mai visto o comunque non lo ricordo, e devo dire che questo è l'unico comunque che ha avuto un successo di critica, mentre gli altri, lui aveva comunque comunque la grande fortuna di avere come collaboratori degli sceneggiatori che sono sempre stati sceneggiatori come Sonego o Maccari, assolutamente non dico al suo servizio perché può suonare male, ma con cui c'era una complicità che andava al di là del fatto che gli scrivessero le battute. Cioè con Sonego credo che il rapporto Sordi-Sonego possa essere paragonabile. In Italia non mi viene in mente nessuno, mi viene in mente in Francia Jean Gabin, Michel Audiard, che hanno fatto insieme 17 film. Ecco, stiamo parlando di questi grandissimi attori che in qualche modo si facevano scrivere le battute sempre dalla stessa persona, perché era l'unico di cui si fidavano e con il quale però collaboravano, c'era un continuo scambio. Quindi ha realizzato anche quando non era lui il regista. Il Vedovo è un esempio classico, perché Il Vedovo è stato anche scritto dai due attori, anche se non compaiono ufficialmente. Le battute di Franca Valeri se le scritte lei, il cretinetti famoso è una sua invenzione. E credo che quel set sia stato clamoroso, perché Dino Risi era al massimo della sua forma, sceneggiatori spettacolari, due attori assolutamente affiatati, un cast di comprimari eccezionale, non poteva che venire fuori il film che è venuto fuori, insomma.
Su FinTV, per spostarci un attimo ma concentrarsi sempre su questo numero, c'è anche un'intervista a Olivier Assayas, perché da pochi giorni, se non sbaglio, su Netflix si può vedere Wasp Network, che avevamo visto noi a Venezia.
Sì, allora se non dunque questo è davvero una ha un po' sparigliato le carte, perché fino a poco tempo fa sembrava che il film fosse destinato a un'uscita in sala, poi naturalmente con tutto quello che è successo questa è un po' una conseguenza anche di rimescolamenti che ci sono stati nelle distribuzioni. È l'ultimo film di Olivier Assayas, che è un regista francese del quale noi, oltre a ospitare l'intervista, con una lunga intervista, diamo anche c'è anche un servizio sulla sua serie televisiva che si chiama Carlos, che era dedicata al più famigerato terrorista internazionale degli anni 70, che in qualche modo si ricollega alla storia di Wasp Network, che è una storia di spionaggio ambientata tra Miami e La Habana, e il protagonista è sempre Edgar Ramirez, quindi insomma diciamo un attore che lui ha scelto per portare avanti questo tipo di tematica. Sono due lavori, anche se vogliamo, rispetto al cinema di Olivier Assayas. Assayas ci ha abituato a un cinema fortemente autoriale, un po' sulla falsariga della vecchia Nouvelle Vague, se vogliamo. Qui invece si prende, sempre mantenendo il suo stile, però si prende un pochettino una vacanza. Io non so se l'avevate visto l'anno scorso il film a Venezia.
Io no.
L'avevamo affidato a un collega, quindi sì. Me l'ero saltato.
Sì, comunque abbiamo un'intervista con lui, no? Con David Martos, su questo film, però noi non l'abbiamo visto. Sì.
Ecco, perché devo dire che qua lui, Assayas, è davvero molto bravo nel cogliere i personaggi femminili, e qua la protagonista, la coprotagonista interpretata da Penelope Cruz, è veramente un bellissimo personaggio. E anche spiazzante, perché va in una direzione all'inizio del film e poi scopri che va in un'altra, ma non posso anticipare nulla per chi non l'ha visto, perché il film è di spionaggio, c'è un mistero da risolvere, quindi è giusto
non si può dire niente, infatti.
Assolutamente.
Va bene, dai, direi che come sempre ci racconti delle cose interessanti e ci fai venire voglia di comprare film TV e quindi io lo comprerò, anche perché vengo in Italia e lo posso comprare finalmente.
Ecco.
E invitiamo comunque tutti a leggere film TV. Grazie ancora a Mauro Gervasini, che ritroviamo come sempre la prossima settimana, credo. Spero mercoledì, non andrai mica in ferie, no? Ma anche se vai in ferie, tanto noi ti disturbiamo lo stesso.
Ma, guarda, finché non finisce la selezione della mostra di Venezia, non me muovo. Quindi
bene.
Diciamo che ne riparliamo alla fine di luglio.
Va bene, dai. Grazie Mauro, buona giornata anche a te.
Grazie
e
a
noi continuiamo con la musica. Ciao. E anche oggi, questo mercoledì, siamo arrivati all'appuntamento con la televisione. Arriva Angela e ci segnala due titoli che sarebbe il caso, se avete l'opportunità e la voglia e siete liberi, di guardare la televisione stasera.
Ecco, due film che fanno a cazzotti, nel senso che il primo è un film bello tosto, Sky Cinema 2, ore 21:15, vediamo se lo pronuncio bene, Dragged Across Concrete.
Bravissima.
Il film di Craig Zahler, presentato nel 2018 fuori concorso alla Mostra di Venezia. Craig Zahler è uno che è arrivato così dal nulla nel 2015 alla ribalta con un film che si chiamava Bone Tomahawk, e era un western horror su dei cannibali, e nel 2017 ancora un altro film bomba, Cell Block 99, presentato anche questo a mezzanotte alla Mostra di Venezia, e insomma ha fatto bingo anche con questo terzo titolo. Mm-hmm. Sono due poliziotti che, insomma, diciamo dai metodi un po' spicci, infatti durante un arresto ci vanno giù pesante, qualcuno li riprende e il video finisce online, per cui vengono allontanati, e nell'essere allontanati poi ne combinano di tutti i colori. I due poliziotti sono Mel Gibson e Vince Vaughn, che io adoro. È un bel noir muscolare anche questo, insomma io lo consiglio perché ci si diverte veramente parecchio, insomma c'è anche un po' di violenza, quindi, però niente che non sia accettabile. Invece alle 23:30 La 7, per compensare, un grande film del 1989, Sesso, bugie e videotape, di Steven Soderbergh, con i meravigliosi Andy McDowell e James Spader.
James Spader che è un po' scomparso, purtroppo, perché secondo me
ha fatto ultimamente una serie televisiva per molti anni.
Perché secondo me era un bravissimo attore.
No? Grande attore, sì, assolutamente, bello e bravo, come ogni tanto dico. Insomma, fu la sorpresa di Cannes in quell'anno.
Sì, tra l'altro questo film, infatti aveva vinto la Palma d'Oro, sì. Era un film che insomma sì, se ne era parlato moltissimo, mi era molto piaciuto.
E poi anche era il primo che usava i videotape in maniera narrativa, no?
Sì,
quindi
sì,
insomma fu una sorpresa anche per quello, proprio la rivoluzione di linguaggio che aveva portato, e poi perché fa parlare le donne, perché il film, al centro del film c'è un uomo tormentato che registra le conversazioni tra donne che parlano di amore, sesso, di vita, c'è questo sguardo sulle donne che non era proprio scontato. Insomma, bel film all'epoca, sorprendente.
Sì, anche perché forse era il primo film per cui è esploso Soderbergh, no? Prima non lo conoscevamo tanto, almeno io non l'avevo mai sentito nominare prima di Sex, Lies and Videotapes.
No, infatti è vero.
E anche Andy McDowell, secondo me, l'abbiamo scoperta con quel film. Forse aveva fatto delle cose minori prima, però insomma.
Aveva fatto un Tarzan, se non sbaglio, prima. Oppure dopo? No, mi sembra prima. Ora vabbè, insomma, non ci voglio giurare su questo.
Comunque, io guarderei questo. Perché non so, sono più nel mood di guardare quel film lì. Drag Across Concrete comunque è un film che ha poi uno zoccolo duro di fan incredibile, guarda che esempio sui social di Fred, noi l'abbiamo intervistato lui, tutta la delegazione quando erano a Venezia, ha avuto tantissime visualizzazioni, e ancora adesso dopo anni arrivano i commenti su YouTube perché proprio c'è un pubblico, adora i suoi film. E poi, come dici tu, Vince Vaughn è veramente bravissimo, secondo me, in particolare in questo film.
Bravo, simpatico.
Quindi,
ma anche Mel Gibson è veramente in parte.
Quindi insomma, questa sera alle 21:15 Drag Across Concrete, 21:15 su Sky Cinema 2, mentre alle 23:30 sulla 7 c'è Sesso, bugie e videotape di Steven Soderbergh. Grazie Angela, ci ritroviamo fra poco per salutarvi. E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Come sempre a chiudere ci siamo io e Angela, come sempre da qualche giorno, insomma, ci fanno chiudere.
Ci alterniamo un po', sì. Un po' Chiara, un po' Angela, un po' noi.
Infatti,
è bello.
Sì, infatti, questa, va bene.
Questa ronde, questa, oh, sì, per, sì, per una citazione.
Va bene, allora stasera io ho già detto che guarderò Sesso, Bugie e Videotapes. Voglio tornare un po' indietro negli anni, anche perché l'avevo visto allora e sono curioso dell'effetto che mi può fare rivederlo adesso dopo. Quanti anni sono passati?
20, dall'89 sono praticamente 30, 30, 31.
31, infatti, pensa tu. Vabbè. Va bene, grazie Angela, noi come sempre ci saremo anche domani a partire dalle 10 nell'appuntamento che si chiama The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio, che potete ascoltare in diretta su il canale italiano e su Fred Entertainment, oltre che on demand, scaricando su tantissime piattaforme podcast, come per esempio Spotify, per dirne una, ma anche sul sito Fred in qualsiasi momento, in una versione così concentrata senza musica. Grazie ad Angela, grazie ad Angelo e a Chiara, e noi ritorniamo domani. Ciao.
A domani.
Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un soccino, hanno sciocato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.